L'etica della liberazione di Dussel, come abbiamo visto, identifica nell'altro, che è all'inizio del processo di liberazione rispetto all'io, e che quindi deve affrontare la sfida del cinico, ecco, identifica l'altro come il povero. Ecco, questo è il problema da cui parte Dussel. E dunque vediamo adesso come funziona la fondazione anche in Dussel, no? Perché analogamente all'etica del discorso di Apel, anche Dussel si cimenta con questo tema della fondazione. E come abbiamo visto, mentre in Apel avviene attraverso la contraddizione performativa, e in Dussel vediamo come funziona questa fondazione, no? Ecco, il punto di partenza è, come abbiamo detto, l'appello del povero. Povero da intendersi nella sua integralità, non soltanto dal punto di vista economico, e quindi la miseria, la fame, ma anche da tutti gli altri prospettive, sociale, politica, educativa, quindi come alienazione, come dipendenza, come sfruttamento socio-economico e storico-culturale. Ecco, questo è l'appello. L'appello iniziale è contrassegnato da quel grido, che è quasi una protoparola, cioè ho fame. Questo è il, come dire, l'incipit, no, dell'etica della liberazione. E quindi anche Dussel si cimenta, naturalmente, per sfidare il cinico, il quale nega l'altro, tanto più quando è povero, ma nega in generale l'altro, perché la ragione cinica ha altri obiettivi, come abbiamo visto. Ecco, anche Dussel si pone il problema del relativismo, no? E anche del soggettivismo, non diversamente dall'etica del discorso. Nonostante la sua fondazione avviene sul piano antropologico, ontologico e anche metafisico rispetto a quella kantiana, che è una fondazione dal punto di vista, come abbiamo visto, trascendentale. Dunque aggira il relativismo e il soggettivismo, anche lui, no? Anche Dussel, perché fonda l'assolutezza mediante la metafisica dell'alterità, dell'esteriorità, come abbiamo visto. È la metafisica dell'esteriorità il nucleo centrale della fondazione in Dussel, che costituisce anche l'antidoto a ogni relativismo e ad ogni soggettivismo, ma soprattutto per Dussel costituisce la risposta alla sfida del cinico, no? Naturalmente, perché col cinico non si può argomentare, egli non entra, egli si rifiuta di entrare nella discussione, perché altrimenti sarebbe scettico se entrasse. Egli ha tutta un'altra strategia, egli si auto-esclude, nel senso che non ha nessun interesse alla discussione, perché l'altro per lui è ridotta a cosa? È ridotta ad oggetto. Ecco, questo è il problema. Dunque, è una metafisica dell'esteriorità. E quindi egli procede più, dire, come dire, più con metodo fenomenologico. Egli descrive, no? Fa una fenomenologia dell'alterità, no? Ma anche poi fa una fenomenologia metafisica. Il cui punto di partenza è esattamente questa irruzione dell'altro irrompe nel sistema totalitario vigente. Questo, come dire, no? Questo grido dell'altro che ha fame irrompe nel sistema e quindi provoca, come dire, una rottura del sistema. E quindi questa irruzione dell'altro non prevista, no? Rispetto, no, a tutto, no? l'armamentario procedurale del sistema della totalità, ecco, questa irruzione appunto non è priva di conseguenze. Ecco, è proprio questa irruzione che come dire, è il punto di partenza, no? Irruzione, quindi questa manifestazione dell'altro, nel suo grido, che come dire, rompe, no, le consuetudini, no? E tutte le regole con cui procede, no, il sistema della totalità. E fino appunto a comportare quello che abbiamo visto essere una decisione etica, no? Nel senso che rispetto all'altro, secondo Dussel, a questa irruzione improvvisa ed imprevista, e quindi che non è priva di conseguenze, ecco, fino a provocare questa domanda, questo dilemma etico, no? Perché a questa irruzione bisogna pure dare una risposta, no? O è quella del cinico, o è la domanda etica che dice una corresponsabilità rispetto alle sofferenze dell'altro. E quindi esso implica, ecco qui, il riconoscimento allora dell'altro. Chi opta per la domanda etica, quindi sfida il cinico, il quale non si pone nessun problema, anzi dirà che questo non è il suo problema, è il problema semmai dell'altro, ma lui è poco interessato a questo problema, e di qui il cinismo, no? Ecco, e implica allora il riconoscimento, e di qui tutta questa lotta per il riconoscimento che Dussel ripercorre dal mondo antico fino ad Hegel, fino al mondo contemporaneo, questo riconoscimento appunto intanto della presenza dell'altro, che il sistema tende a negare, a nascondere, ad escludere, a misconoscere e quindi a riconoscerlo, che non è senza lotta, perciò, non è senza drammi, non è senza traumi, e riconoscimento quindi dell'uguaglianza rispetto all'io, rispetto agli altri, e quindi anche riconoscere l'uguaglianza, ma anzitutto riconoscere l'altro come una persona, con i suoi diritti e la sua dignità, tanto quanto l'io. Anzi, come stiamo vedendo, il punto di partenza è proprio l'altro, l'irruzione dell'alterità, non è l'io. L'io si trova, come dire, sorpreso, meravigliato, soprattutto la totalità del sistema vigente si trova sorpresa, sprovveduta in un primo momento rispetto a questa alterità. E la prima cosa che fa è negarla, è nasconderla, o il cinico addirittura disinteressarsene, no? Non è il suo problema, anzi non esiste nessun problema. E quindi di qui la domanda etica, il riconoscimento della dignità dell'altro, l'uguaglianza di tutti, e poi la solidarietà, quindi la corresponsabilità, no? Contributo attivo, il prendersi cura attivo dell'altro, essendo l'io è corresponsabile. E quindi riconoscere, no, che c'è i diritti fondamentali violati dell'altro. Ecco, questo è il punto, l'altro aspetto fondamentale, riconoscere i diritti fondamentali violati. Non si tratta qui allora di, come dire, di cedere alle emozioni, no? ma si tratta appunto anzitutto di un riconoscimento di ciò che è stato violato e che era dovuto, e che spettava per diritto agli altri, anzitutto il diritto alla vita come a tutti, e poi il riconoscimento di tutti i diritti, perché se l'altro irrompe in quelle condizioni, emettendo quel grido, è perché sono stati violati i suoi diritti. E questo è quindi il riconoscimento. L'altro, perciò, come dice Dussel, allora non è, rispetto a come sostiene Apple, no? Che parte dallo scettico, eccetera, l'altro della ragione. E questo è, no, il senso dell'argomentare in Apple. L'altro è l'altro della ragione. Certo che in Apple l'altro è importante, no? Anzi, questo implica il superamento del solipsismo, il fatto che vi devono essere almeno due nell'argomentare, c'è il noi, no? Argomentiamo. Certo, ma lì l'altro è l'altro della ragione, che bisogna appunto ragionare, impostare le regole del discorso, dell'argomentazione, per arrivare a quell'intersoggettività. Ma qui dice Luce, non si tratta innanzitutto di questo, questo verrà in secondo momento, ma si tratta invece di, all'inverso, di esprimere le ragioni dell'altro. Non è qui l'altro della ragione, come pretende Apple, nella sua etica della comunicazione. Quindi qui è perché questo funziona nell'ambito dello scetticismo, no? Ma bisogna invece aprirsi e riconoscere le ragioni dell'altro. Quindi riconosce i suoi diritti violati, riconosce la sua, che egli è già da sempre persona degna, come tutti. Quindi riconosce le ragioni dell'altro. E quindi il che come dicevo, il rovesciamento dell'impostazione di Apple, il quale nella sua etica della comunicazione intende prevenire all'altro della ragione. E questo è molto importante. Quindi. Quindi lì è chiaro che l'atto della ragione implica appunto la fondazione, quindi quella condivisione, quell'accordo intersoggettivamente valido. Ma qui invece dobbiamo conoscere, invece, partire dalle ragioni dell'altro. E vedere e quindi riconoscere quali sono queste ragioni, quindi questi diritti violati, innanzitutto. Ciò che a esso è dovuto, già da sempre, in quanto persona degna. Ecco perché, come abbiamo detto, questa via fa ritenere, come dire, questa alternativa di Dussel fa ritenere l'etica del discorso di Apple, basata sullo scetticismo come punto di partenza, secondaria, perché invece occorre anzitutto e principalmente ascoltare le ragioni dell'altro. Ecco, e questo è molto importante, per cui è vero, è prioritaria sfidare il cinismo, no? Come aveva già visto, come abbiamo già detto Habermas, no? Quindi sfidare la ragione cinica, in nome della coscienza etica, e quindi innescare dal riconoscimento dell'altro, dei suoi diritti violati, e primo tra tutti la sua dignità come persona, innescare il processo di liberazione. Riconoscendosi e corresponsabili di queste ragioni dell'altro. E questo, dice, è il primo dovere di giustizia. Prima della solidarietà bisogna che ci sia la giustizia. Il primo dovere di giustizia è questo riconoscimento delle ragioni dell'altro che sono state violate e di cui anche noi siamo responsabili. Riconoscere questo è qui che scatta l'etica, a differenza del cinico, che naturalmente ritiene irrilevante e in fondo tende a negare tutto ciò, no? A nascondere, dice, sostenendo che non esiste, che questo è un falso problema, naturalmente. Dunque, questo è molto importante. Il vero avversario, perciò, è quindi. per Dussel è il cinico anzitutto e non lo scettico. Perciò, come gli dice, se si argomenta è perché l'altro è già persona e non all'inverso. Questo riconoscimento della dignità della persona incomincia partendo dal riconoscere appunto che a questa persona è un terzo del mondo, un terzo dell'umanità, degli uomini che vivono nel pianeta, sono stati violati i propri diritti, prima fra tutti quello di essere persona degna, di rispetto, e quindi uguale a tutti. È certo che essa, nelle situazioni di miseria, di sottosviluppo, di sfruttamento, non è uguale a tutti. E di qui la disuguaglianza, di qui l'alienazione, lo sfruttamento, eccetera. Quindi, se si argomenta, è perché l'altro è già persona, e non all'inverso, rispetto ad Apple. E qui ancora una volta è l'affermazione della priorità dell'etica della liberazione rispetto all'etica del discorso. E viceversa, dirà Apple, no? La priorità dell'etica del discorso. Infatti Apple, come abbiamo detto, si è poi reso conto, no, di aver trascurato questo aspetto. E come vi ho già anticipato, nel libro troverete un saggio di Apple, ma vi sono altri scritti, ma riferiamoci a quello che voi potete maggiormente avere sotto mano, cioè in quel libro da me curato, Apple Dusse, etica della comunicazione e della liberazione, c'è un saggio, è uno di quei, il terzo di quei saggi, dove Apple appunto affronta il problema vero del cinico. Naturalmente segue la confutazione dello scettico, e però si rende conto, appunto, riconosce alla luce dei rilievi, anzitutto di Habermas e poi di Dusser, che effettivamente questo costituisce un problema. E infatti, nella parte B dell'etica del discorso, troverete in quell'altro libretto, Etica della comunicazione, alla fine di quel libretto, quello schema, no? Parte A e parte B, no? Lo trovate nell'ultima pagina proprio di quel libretto, quello schema, quel libretto della Jacobuk, no? Che sono uno dei due libri che studierete. Ecco, lì dice, riferendosi alla parte B dell'etica del discorso, sostiene, appunto in quel saggio che troverete nel libro da me curato, sostiene che effettivamente bisogna ascoltare queste ragioni dell'altro, questo che grida, che ha fame, e quindi ascoltare e prendere posizione riguardo al cinico, che naturalmente implica un'altra strategia rispetto a quello dello scettico, ovviamente, sia perché uno entra e l'altro non entra, sia perché uno accetta l'altro come lo scettico e entra in dialogo, l'altro invece nega l'altro, il cinismo, eccetera, eccetera, no? E quindi com'è possibile? Dice, bisogna fronteggiare allora il cinico, la ragione cinica, e sottolinea che per fronteggiarlo occorre distinguere colui con cui si può e si deve argomentare e discutere, e questo è lo scettico, e colui invece su cui si deve avere una posizione ben chiara, quindi colui con cui argomentare e colui su cui si deve avere una posizione chiara, quindi altro è argomentare con qualcuno, argomentare e altro argomentare su qualcosa, è colui su cui bisogna avere una posizione chiara, perché con lui è impossibile dialogare, perché il cinico si esclude, no? Altrimenti sarebbe scettico. Però Apple fa questa equiparazione, che non questa osservazione a Dusser, che non bisogna però equiparare tout court il cinico all'uomo del nord e il povero all'uomo del sud, per due ragioni, perché questa è un'assolutizzazione indebita, e anche per la seconda ragione che Dusser ha sempre poi messo in luce, che la povertà è presente anche ormai nel primo mondo, è in grande sacche dei strati della popolazione del primo mondo, è anche presente, no? Ahimè, la povertà, soprattutto alla luce di questa grande crisi economica, sia di quella di un decennio fa, e oggi diremo anche alla luce di questa grande crisi economica conseguente alla tragedia del coronavirus, no? E dunque questa equiparazione per Apple è indebita, no? E quindi anche è indebita l'altra equiparazione, che tutto il nord è cinico rispetto al sud, no? Che soffre, che è sottosviluppato, che soffre disuguaglianze ed è l'alienazione, eccetera, eccetera. E bisogna distinguere, è probabilmente vero, no? Ma non c'è dubbio però che grandi strate della società del nord capitalista è attraversato da atteggiamenti cinici. Su questo, al di là delle generalizzazioni, insomma, fa un'osservazione decisiva, molto importante. Perciò alla razionalità strategica del cinico, alla ragione cinica, bisogna opporre una razionalità controstrategica, dice Apple, in base alla responsabilità per le conseguenze. E questo è molto importante. Alla razionalità strategica della ragione cinica bisogna contrapporre una controrazionalità e una controstrategia basata sulla responsabilità per le conseguenze verso un obiettivo a lungo termine, cioè sempre più eliminare questo grande dramma della povertà e della miseria, ma a lungo termine però, e a breve termine però non mettere in pericolo le conquiste dell'umanità, no? Che tutto sommato ha avuto, no? Nel suo sviluppo storico-sociale anche delle evoluzioni anche in merito alla soluzione di questi problemi, che Apple stesso riconosce ben lungi dall'essere risolto. Perciò distingue una controstrategia rispetto alla ragione cinica, del cinico, a lungo termine, consapevole che non si può risolvere questo problema a breve termine, della miseria, del sottosviluppo e della povertà di un terzo della popolazione del mondo, del pianeta, ma con questo mettere in discussione anche i pur importanti progressi che su questo campo sono stati realizzati negli ultimi secoli e nel mondo moderno e contemporaneo. Perché è fuori dubbio che l'irruzione dell'altro per Dusse, no? Implica, insomma, una strategia che insomma, è più rivoluzionaria che riformista. Ecco, in definitiva questa è la sua posizione. Ed è chiaro che l'atteggiamento riformista è diverso dall'atteggiamento rivoluzionario. Deve essere più incline all'atteggiamento rivoluzionario per cercare di risolvere questa disuguaglianza, questa alienazione di cui soffre l'umanità, il 30% dell'umanità, più che il riformismo. Certamente questa è una questione molto complessa che non possiamo qui affrontare, ma che è presente nel pensiero di Dusse. Se voi leggete il libro, se leggete lo studierete, quello che quello da me curato, vedrete che insomma Dusse l'inclina più per l'atteggiamento rivoluzionario rispetto all'atteggiamento riformista, perché a suo parere l'atteggiamento riformista, insomma, finora ha conseguito pochi risultati. Certo, qualche risultato lo ha raggiunto, ma sono molto modesti rispetto al grande tema. Ecco perché ha della sofferenza, del sottosviluppo, della miseria in cui vive, è vero, un terzo della popolazione del mondo. Ecco perché apre e distingue però in questa ragione controstrategica rispetto alla ragione cinica, che se è un obiettivo a lungo termine, non illudiamoci, è come vorrebbe l'utopia o anche la rivoluzione, dice perché questo può essere risolto a breve. A breve invece bisogna mantenere tutte le conquiste, pur faticose, pur a volte contraddittorie, delle democrazie occidentali, e questo patrimonio va salvato, pur nei suoi limiti e nelle sue contraddizioni, per perseguire a lungo termine l'obiettivo, no? Di affrontare e di risolvere possibilmente questa situazione, no? Di sofferenza e di sottosviluppo di gran parte dell'umanità, no? Quindi apre più incline per la via delle riforme, naturalmente, no? Ma non per l'utopia, e neanche per la rivoluzione, perché vie che privilegia Dusse, come stiamo appunto dicendo, e quindi per lo scardinamento dell'ordine stabilito, del sistema della totalità, come dice, che insomma non può pervenire all'uguaglianza di tutti per la via riformista, che è la via graduale, no? Che è la via poi democratica, la via che finora ha perseguito le democrazie occidentali, che come ripeto agli occhi di Dusse ha conseguito risultati importanti ma modesti e spesso contraddittori. Apel ritiene che invece bisogna privilegiare la via del riformista e distinguere ciò che può essere fatto a breve termine e a lungo termine. A lungo termine è chiaro che questo è l'obiettivo, no? Tentare di risolvere queste disuguaglianze. A breve termine però è cercare di fare delle conquiste graduali, come prevede la società democratica, oltre alle sue contraddizioni, i suoi limiti e i suoi problemi. Come vedete, sono due vie diverse, no? Anche qui un dilemma, no? Naturalmente che mette conto di esaminare con cura. Dunque, questo è molto importante, no? Quindi l'etica del discorso, dice, sostiene, è in grado di fronteggiare la ragione cinica con questa controstrategia. Naturalmente qui si vede anche la differenza tra le due prospettive, no? Sia al punto di partenza, ma anche come strategia, no? E questo è molto importante. Non c'è dubbio che siamo appunto in presenza, no? di punti di convergenza tra questi due pensatori, ma anche di punti di divergenza, no? Altro problema è connesso a questo è la questione dell'universalità dell'etica, no? Perché sia Apel che Dusse sono concordi nel ritenere che l'etica è universale, e solo che in Apel ciò si consegue per la via trascendentale. La fondazione ultima è trascendentale, no? Come abbiamo detto. Dusse ritiene che si può conseguire l'universalità senza però separarla dal contesto storico-sociale, da lì che tenunque storico-sociale. Quindi un'etica contestualizzata non esclude in linea di principio l'universalità. Ecco, questa è una questione più che... Perché nella ricerca dell'universalità dell'etica, dice Dusse, occorre anzitutto salvaguardare le diverse e plurali forme di vita. Sono molteplici e plurali. No? E ciò non inficia l'universalità. Semmai, dice Dusse, la rafforza. Apel ritiene invece che la vera universalità si consegue appunto dell'etica per la via trascendentale. Questa insomma è ancora la via kantiana, no? Naturalmente, come Kant poi ha mostrato nella crisi della ragion pratica, con tutte le correzioni, gli emendamenti e il superamento che Apel ha compiuto, ma non abbandonando mai la via trascendentale, come abbiamo visto, no? Ecco perché nei discorsi pratici, e proprio nei discorsi pratici, dice Apel, che gli interessati devono risolvere consensualmente gli interessi conflittuali. E perciò bisogna ricercare questo consenso intersoggettivamente valido. Sulla base di principi procedurali formali, che implicano, come abbiamo visto, il superamento del fallibilismo, della scienza, del relativismo culturale, e quindi dello scetticismo, eccetera. E si può conseguire questo fondando un'etica universale attraverso la contraddizione performativa che si muove nell'ambito trascendentale. Per Dussel invece, ecco, al contrario, pur non rinunciando all'universalità, che è la caratteristica, la prerogativa di ogni etica, l'etica della liberazione può pervenire all'universalità. Però, dice Dussel, ogni universalizzazione è connessa, non può che essere connessa alla situazione determinata dal punto di vista storico-sociale. Non possiamo, come dire, eludere questo problema, perché sarebbe un'universalità priva di contenuti, no? Perché, dice Dussel, ogni limitazione da questa situazione storico-sociale si configurerebbe come esclusione. Ecco, e parleremo anche del grande problema degli esclusi, perché questo terzo dell'umanità di cui stiamo sempre dicendo, in realtà, in definitiva, per questo, proprio per le condizioni in cui si trova, è escluso. Non solo dall'argomentazione, questo è il rilievo fondamentale che farà sia Dussel che Habermas ad Apel. Ma è escluso dal punto di vista poi dell'etica della liberazione proprio dalla partecipazione alla vita sociale. Perché è emarginato, perché è cinico, lo emargina, perché il sistema dell'autorità veggente lo esclude. E quindi bisogna innanzitutto liberarlo, emanciparlo, aiutarlo in questo processo di emancipazione, esserne corresponsabili, come abbiamo visto. Perché appunto ogni universalizzazione, se non è connessa alla situazione storico-sociale, può configurarsi come esclusione. Quindi una universalità illimitata non può escludere la situazione storico-sociale concreta e determinata. L'universalizzazione allora si consegue non approssimandosi ad un ideale, sostiene Dussel, bensì attraverso un processo analettico di prassi di liberazione. E in Apel come si consegue quell'università? Attraverso la comunità ideale della comunicazione. Ma qui è lì la regola, la metà regola della regola, come sappiamo. Ma qui, dice Dussel, invece l'universalizzazione si consegue non approssimandosi a un ideale, come appunto dice Apel, della comunità, illimitata della comunicazione, ma attraverso un processo analettico di prassi di liberazione. Questo è un'altra via, no? Quindi le linee di convergenza e di divergenza sono evidenti, no? tra questi due pensatori. Perché l'oppresso irrompe nel sistema della totalità, aprendola ad un'altra totalità, dove emergono poi nuovi poveri, e dando luogo ad un altro processo di liberazione. Quindi questo processo, come dice, non è concluso una volta per tutte. Perciò, dice Dussel, qual è il vero imperativo allora? Imperativo riconosciuto peraltro anche da Ricoeur, questo è molto importante, è questo, libera il povero. Se c'è, come dire, se vogliamo prendere la formula dell'imperativo categorico kantiano, lo formulerebbe in questo modo: libera il povero. intendendo per povero tutto quello che abbiamo detto, essere la povertà, non solo quella economica, sfruttamento, alienazione, ma quella culturale, educativa, politica, sociale, eccetera, eccetera. Libera il povero. Che è in presenza, appunto, è vero, di grandi masse emarginate, sfruttate ed alienate, un terzo dell'umanità, ad essere ottimisti. Quindi che sono escluse, dalla convivenza sociale. E quindi liberare il povero è la formulazione che riconosce persino anche Ricœur. Libera il povero che è la persona dell'altro, non è un'astrazione. È quella persona che grida che ho fame. Quindi non è un'astrazione libera il povero, perché è impersonificata, è in una persona ben determinata. Quindi questo lo vuole anche la contestualizzazione. No? È un uomo di carne ed ossa, non una raffigurazione astratta. Questo non è che alla fine esclude l'etica del discorso. La pone la riconosce, ma essa però deve essere preceduta dall'etica della liberazione. Prima libera il povero e poi argomentiamo. Ecco, questo sembrerebbe, no? La posizione di Dussel rispetto ad altri, invece, il quale vede le cose all'inverso. Quella di Dussel quindi è, come dire, è forse meno rigorosa della fondazione rispetto a quella peliana che è rigorosissima, no? La fondazione ultima di Apel. Ma infine forse è più concreta perché essa si muove, come abbiamo detto, nella linea ontologica, no? La linea della metafisica dell'esteriorità. E quindi in un'etica perciò dell'alterità influenzato, come abbiamo visto, da Levinas, no? E naturalmente quella di Apel è distinta, no? E per certi versi anche differente. E dunque, come vedete, i punti di contatto, ma anche i punti di distinzione, anche di differenza, tra queste due posizioni, proprio in ordine al tema stesso, no, della fondazione, no? Che è naturalmente il tema principale. E questo, come dire, implica altri temi che dobbiamo esaminare appunto per cercare di sviscerare le convergenze e le distinzioni tra queste due vie, no? L'etica della liberazione o l'etica della comunicazione. Perciò il titolo di quel libro che vi ho proposto, curato da me, allora si chiarisce sempre più. Etica della liberazione e o etica della comunicazione. In fondo quel e o, entrambe, oppure l'uno o l'altro. Certo, entrambe, ma con molte distinzioni. Bene, arrivederci.